terzo anello ad alta voce. Tony Servillo legge I dolori del giovane Werther di Johann Wolfgang Goethe, traduzione di Paola Capriolo.
L'editore al lettore. Come avrei voluto che sugli ultimi straordinari giorni del nostro amico ci fossero rimaste tante testimonianze di suo pugno, da non costringermi a interrompere con la narrazione la serie delle lettere che egli ci ha lasciato. Ho avuto cura di raccogliere notizie precise dalle labbra di coloro che potevano essere ben informati sulla sua vicenda. Essa è semplice, e tutti i resoconti collimano fra loro, salvo pochi particolari secondari. Solo circa lo stato d'animo delle persone coinvolte, le opinioni sono diverse e i giudizi discordi. Che altro ci resta da fare se non raccontare coscienziosamente quanto con ripetuti sforzi abbiamo potuto apprendere e intercalare le lettere che egli lasciò alla sua morte senza sottovalutare neppure il più piccolo biglietto ritrovato. Tanto più che è così difficile scoprire i moventi più veri e autentici anche solo di una singola azione quando essa si svolge fra le persone di specie non comune. Insofferenza e svogliatezza avevano messo radici sempre più profonde nell'anima di Werther. Si erano intrecciate più saldamente e a poco avevano invaso tutto il suo essere. L'armonia del suo spirito era completamente distrutta. Un intimo, violento ardore, gettando lo scompiglio in tutte le energie della sua natura, produsse gli effetti più funesti. E infine gli lasciò soltanto uno sfinimento dal quale egli tentava di risollevarsi con un'ostinazione maggiore di quella con cui finora aveva combattuto qualsiasi male. L'angoscia del cuore gli consumava le altre forze spirituali, la vivacità, l'acutezza. Divenne tetro in società, sempre più infelice e sempre più ingiusto, man mano che la sua infelicità cresceva. Così almeno dicono gli amici di Albert. Affermano che Werther non avrebbe saputo rendere giustizia a un uomo puro e tranquillo, divenuto partecipe di una felicità a lungo vagheggiata, né al suo comportamento inteso a conservarsi anche in futuro tale felicità. Lui che ogni giorno dissipava, per così dire, tutto il suo patrimonio, per poi soffrire e languire la sera. Albert, sostengono, non era mutato in così breve tempo. Era sempre lo stesso che Werther aveva conosciuto al principio e aveva tanto stimato e onorato. Egli amava Lotte sopra ogni cosa, era fiero di lei e desiderava saperla ammirata anche da tutti gli altri come la più nobile fra le creature. Si può dunque biasimarlo se voleva allontanare da lei persino l'ombra del sospetto, se in quel momento non era disposto a dividere con nessuno quel prezioso possesso, neppure nel modo più innocente. Essi ammettono che Albert abbandonava spesso la stanza di sua moglie quando Werther si trovava con lei, non tuttavia per odio o antipatia verso l'amico, ma soltanto perché aveva capito che la sua presenza lo demoralizzava. Il padre di Lotte fu colpito da una malattia che lo costrinse in casa. Le mandò la sua carrozza ed ella uscì per andare da lui. Era una bella giornata d'inverno. La prima neve era caduta con violenza e copriva l'intera campagna. Il mattino dopo Werther decise di raggiungerla per riaccompagnarla se Albert non fosse venuto a prenderla. Il clima limpido non poté molto sul suo animo annuvolato. Un peso cupo gli gravava sul cuore. Le immagini tristi si erano impadronite saldamente di lui e ormai il suo spirito sapeva soltanto vagare da un pensiero doloroso all'altro. Poiché egli viveva in un'eterna scontentezza, anche le condizioni degli altri gli apparivano più preoccupanti e confuse. Credeva di aver distrutto il sereno rapporto fra Albert e la sua sposa e per questo muoveva a se stesso rimproveri cui si mescolava un segreto rancore verso lo sposo. Anche per strada rifletteva spesso su questo argomento. Sì, diceva fra sé digrignando i denti, questa è la relazione intima, amorevole, tenera, partecipe di tutto ciò che tocca l'altro, questa è la quieta e durevole fedeltà, sazietà, ecco cos'è, e indifferenza. Qualsiasi meschino affaruccio non lo attrae forse più di quella donna cara e deliziosa. Egli sa forse apprezzare la sua fortuna, sa rispettarla come merita. Lei gli appartiene, d'accordo, gli appartiene, lo so, come so anche qualcos'altro, credo. Credo di essermi abituato all'idea, ma è un'idea che mi farà uscire di senno, che mi ucciderà. E l'amicizia per me avrebbe dunque resistito? Egli non scorge già nel mio affetto per Lotte una violazione dei suoi diritti? Nelle mie premure per lei un silenzioso rimprovero? Lo so bene, lo sento, non mi vede volentieri. Desidererebbe che me ne andassi, la mia presenza lo infastidisce. Spesso fermava il passo veloce, spesso si arrestava sembrava voler tornare indietro. Invece ogni volta proseguiva il cammino e alla fine, accompagnato da questi pensieri e soliloqui, giunse quasi suo malgrado al casino di caccia. Andò alla porta, chiese del vecchio e di Lotte, trovò la casa in preda a una certa agitazione. Il più grande dei ragazzi gli disse che là a Valheim era caduta una disgrazia, avevano ucciso un contadino. La cosa non gli fece alcuna impressione. Quando entrò nella stanza, Lotte era impegnata nel tentativo di persuadere il vecchio che, nonostante la malattia, voleva andare sul posto per indagare il fatto di persona. Il colpevole era ancora ignoto. La mattina avevano trovato la vittima davanti alla porta di casa. Erano state fatte congetture. Il morto lavorava per una vedova che in precedenza aveva avuto un altro al suo servizio e quest'ultimo aveva lasciato la casa in seguito a una lite. Appena Werther ebbe udito questo, balzò in piedi con impeto.
«È mai possibile!» esclamò. «Devo andare là. Non posso trattenermi un minuto di più!»
Si precipitò verso Valheim, mentre ogni ricordo riprendeva vita nella sua mente. E non dubitò neppure per un istante che a commettere il delitto fosse stato quell'uomo con cui aveva parlato così spesso e che gli era divenuto così caro. Poiché dovette passare sotto i tigli per giungere all'osteria dove avevano adagiato il cadavere, inorridì alla vista del luogo un tempo tanto amato. Quella soglia, sulla quale avevano giocato così spesso i bambini dei dintorni, era imbrattata di sangue. Amore e fedeltà, i più bei sentimenti umani, si erano mutati in violenza e assassinio. Gli alberi vigorosi si levavano spogli e coperti di brina. Le belle siepi che si inarcavano sopra il muro basso del cimitero avevano perduto le foglie e attraverso quelle lacune si scorgevano le pietre tombali coperte di neve. Mentre egli si avvicinava all'osteria, davanti alla quale era radunato l'intero villaggio, all'improvviso si levarono grida. Avevano visto in lontananza un drappello di uomini armati e ciascuno gridava che stavano conducendo l'assassino. Werther guardò e non rimase a lungo nel dubbio. Sì, era il servo che amava tanto quella vedova. Il servo che aveva incontrato qualche tempo prima mentre vagava con la sua rabbia silenziosa, con la sua segreta disperazione.
«Che cosa hai fatto, infelice?» esclamò Werther dirigendosi verso il prigioniero.
Questi lo guardò, calmo, tacque, e infine rispose in tono assolutamente pacato.
«Nessuno l'avrà. Lei non avrà nessuno.»
Portarono il prigioniero nell'osteria e Werther si allontanò in fretta. Quell'incontro terribile e singolare aveva messo in subbuglio tutto ciò che giaceva sopito nel suo essere. Per un attimo egli fu strappato alla sua tristezza, al suo malumore, al suo indifferente abbandono. Una compassione irresistibile si impadronì di lui e lo colse un violento desiderio di salvare quell'uomo. Lo sentiva così infelice, lo trovava persino nel crimine così innocente, si immedesimava così profondamente nella sua condizione che era sicuro di poter persuadere di ciò anche gli altri. Già anelava a poter parlare in suo favore, già gli saliva alle labbra la perorazione più appassionata. Corse verso il casino di caccia e lungo il cammino non riuscì a trattenersi dal pronunciare a mezza voce le parole che intendeva dire all'amministratore. Quando, entrando nella stanza, vi trovò Albert, per un momento ne fu disturbato, ma subito si riprese ed espresse con ardore le sue opinioni al vecchio. Questi scosse il capo alcune volte, e sebbene Werther adducesse con il più grande fervore, con la più grande passione e sincerità, quanto un essere umano può dire per discolpare un essere umano, il suo interlocutore, come è facile immaginare, non ne fu affatto commosso. Al contrario, non lasciò neppure che il nostro amico finisse di parlare. Lo contraddisse con zelo e lo biasimò per aver preso sotto la sua protezione un assassino. Gli mostrò che in questo mondo ogni legge sarebbe stata eliminata, ogni sicurezza dello Stato condannata alla rovina. Aggiunse anche di non poter far nulla, in un caso simile, senza addossarsi la più grave responsabilità, e che tutto doveva procedere regolarmente, secondo il corso prescritto. Werther non si arrese ancora. Lo pregò che almeno chiudesse un occhio se qualcuno avesse aiutato l'uomo a fuggire. L'amministratore gli rifiutò anche questo. Albert, intervenendo infine nella discussione, si schierò anch'egli dalla parte del vecchio. Werther fu sopraffatto dalla forza del numero, e in preda a una terribile sofferenza, prese la strada di casa, dopo che l'amministratore gli aveva detto più di una volta: «No, non può essere salvato.» Quanto queste parole debbano averlo colpito, lo apprendiamo da un biglietto che fu trovato fra le sue carte,
e che certamente egli scrisse quel giorno stesso. Non puoi essere salvato, infelice. Lo vedo bene, che non possiamo essere salvati.
Ciò che Albert aveva detto da ultimo, alla presenza dell'amministratore, sulla questione del prigioniero, aveva irritato profondamente Werther. Egli credeva di avervi scorto un certo risentimento verso di lui, e sebbene con ulteriori riflessioni non sfuggisse al suo acume che i due uomini potevano aver ragione, gli sembrava che se lo avesse concesso, se lo avesse riconosciuto, avrebbe rinnegato la propria essenza più intima. Fra le sue carte troviamo un piccolo foglio che si riferisce a questo episodio e nel quale forse si esprime tutto il suo atteggiamento verso Albert.
A cosa serve che io mi dica e mi ripeta quanto egli sia bravo e buono, se ciò mi dilania le viscere? Non posso essere giusto.
Poiché era una serata mite e il clima cominciava a tendere verso il disgelo, Lotte rincasò a piedi con Albert. Lungo il cammino si guardava intorno, proprio come se sentisse la mancanza di Werther. Albert prese a parlare di lui, lo biasimò, pur rendendogli giustizia. Accennò alla sua passione infelice e auspicò che fosse possibile allontanarlo. «Lo auspico anche per il suo bene», disse. «E ti prego», continuò, «cerca di modificare il suo atteggiamento verso di te, di indurlo a diradare le sue visite troppo frequenti. La gente comincia a farci caso e so che qua e là se ne è parlato». Lotte tacque e Albert sembrò aver compreso il suo silenzio. Almeno da quel momento non menzionò più Werther davanti a lei, e se era la moglie a menzionarlo, lasciava cadere il discorso o lo sviava. Il vano tentativo compiuto da Werther per salvare l'infelice fu l'ultimo divampare della fiamma di un lume che si stava spegnendo. Ora egli sprofondò ancora più nel dolore e nell'inerzia. In particolare perse quasi il dominio di sé quando udì che forse lo avrebbero addirittura costretto a testimoniare contro quell'uomo, il quale ora aveva preso a negare ogni cosa. Tutto ciò che disgradevole gli era mai accaduto durante la sua vita attiva, le noie all'ambasciata e quant'altro non gli era riuscito, quanto lo aveva offeso, continuava a ripresentarglisi nell'anima. Da tutto ciò si sentiva come condannato all'inerzia, si sentiva escluso da ogni speranza, incapace di afferrare uno qualsiasi di quegli appigli ai quali ci si regge per affrontare le difficoltà della vita comune. E così, abbandonandosi completamente alla sua bizzarra sensibilità, al suo bizzarro modo di pensare e a una passione illimitata, finì col rifugiarsi nell'eterna monotonia di una malinconica consuetudine con quell'amabile e amata creatura la cui pace egli turbava, scatenando tutte le sue forze, logorandole senza scopo e senza speranza, sempre più prossimo a una misera fine. Della sua confusione e passione, del suo incessante affannarsi e anelare, della sua stanchezza di vivere, offrono la testimonianza più viva alcune lettere che vogliamo riportare qui.
12 dicembre. Caro Wilhelm, sono nello stato in cui dovevano trovarsi quegli sventurati di cui si credeva fossero posseduti da uno spirito maligno. A volte mi assale, non è paura, non è desiderio. È un intimo sconosciuto infuriare che minaccia di dilaniarmi il petto, che mi serra la gola. E allora prendo a vagare nei terribili scenari notturni di questa stagione nemica dell'uomo. Ieri sera dovetti uscire. Era giunto improvvisamente il disgelo. Avevo sentito dire che il fiume straripava, che tutti i ruscelli erano gonfi e che da Vallheim in giù la mia amata valle era allagata. Corsi fuori di notte dopo le 11. Che spettacolo spaventoso vedere dall'alto della rupe i frutti mugghianti vorticare nella luce lunare. Vedere sopra campi e prati e siepi e ogni altra cosa, e su e giù per l'ampia valle un unico, tempestoso mare nel sibilo del vento. E quando poi la luna comparve di nuovo e si fermò sopra le nubi nere, e davanti a me i frutti scorrevano in un riverbero di terribile bellezza, allora mi colse un brivido e poi di nuovo uno struggimento. Stavo a braccia aperte di fronte all'abisso e dicevo ansimando, giù, giù, e mi perdevo nella gioia di gettare laggiù le mie pene, le mie sofferenze, di vederle ribollire lontano, come le onde. Non fosti capace di sollevare il piede da terra e di por fine a tutti i tormenti. La mia ora non è ancora scoccata, lo sento. Oh, Wilhelm, come avrei dato volentieri il mio essere uomo per poter squarciare le nubi, per poter afferrare i frutti con quel vento di tempesta. E un giorno questa gioia non sarà forse accordata a chi langue nel carcere. E quando guardai giù malinconicamente verso un angolino dove sotto un salice avevo riposato con Lotte, dopo una passeggiata faticosa, anch'esso era allagato, e il salice quasi non lo riconobbi, Willem, e i suoi prati, pensavo, e la campagna intorno al casino di caccia, e il nostro capanno, come sarà stato devastato dal fiume impetuoso, pensai. E il raggio di sole del passato posò uno sguardo fugace su di me, come su un prigioniero un sogno di greggi, prati e onorificenze. Restai fermo. Non me ne faccio un rimprovero, poiché ho abbastanza coraggio per morire. Lo avrei. Ora sto qui seduto come una vecchia che raccolga la legna dalle staccionate e il pane di porta in porta, pur di prolungare e alleviare ancora per un attimo la sua esistenza morente, senza luce. 14 dicembre. Che cosa mi succede, caro amico? Provo terrore dinanzi a me stesso. Il mio amore per lei non è forse il più sacro, il più puro, il più fraterno? Ho mai nutrito nella mia anima un desiderio colpevole? Non voglio fare giuramenti. E ora, i sogni. Ah, quanto era esatto il sentire di quegli uomini che attribuivano a potenze estranee effetti così contraddittori. Questa notte, tremo nel dirlo, la tenni fra le mie braccia, stringendomela saldamente al petto, e coprii di infiniti baci le sue labbra che bisbigliavano amore. Il mio sguardo nuotava nell'ebbrezza del suo. Dio, sono dunque colpevole se ancora adesso provo un senso di beatitudine nel rievocare in tutta la loro intensità quelle gioie ardenti. Lotte, Lotte! E per me è finita. I miei sensi si confondono. Già da una settimana ho perduto ogni capacità di riflettere. I miei occhi sono colmi di lacrime. Non mi trovo bene in nessun luogo. E mi trovo bene dappertutto. Non desidero nulla, non pretendo nulla. Sarebbe meglio per me se me ne andassi. In quel periodo, in quelle circostanze, la decisione di lasciare il mondo aveva acquisito sempre più forza nell'anima di Werther. Da quando era tornato da Lotte, aveva sempre rappresentato per lui la soluzione estrema e l'ultima speranza. Tuttavia si era detto che non doveva essere un gesto avventato, frettoloso. Voleva compiere quel passo con la massima convinzione, con una risolutezza il più possibile pacata. I suoi dubbi, la sua lotta con se stesso, traspaiono da un biglietto che è probabilmente l'inizio di una lettera a Willem e che è stato trovato senza data fra le sue carte. La sua presenza, il suo destino e il modo in cui è partecipe del mio mi spremono le ultime lacrime dal cervello prosciugato. Sollevare il sipario e andare dall'altra parte. È tutto qui. E perché dunque il timore, l'esitazione? Perché non si sa come sia là dietro e non si ritorna? E perché è una peculiarità del nostro spirito presentire confusione e tenebra in ciò di cui non sappiamo nulla di preciso. Infine, acquistò sempre maggiore confidenza e familiarità con quel tetro pensiero, e il suo proposito divenne sempre più saldo e irrevocabile, come testimonia questa lettera ambigua che egli scrisse al suo amico. Devo al tuo affetto, Wilhelm, che tu abbia inteso tanto bene le mie parole. Sì, hai ragione. Sarebbe meglio per me se me ne andassi. La proposta che mi fai di tornare da voi non mi soddisfa del tutto. Vorrei almeno fare un giro più lungo, specie dal momento che possiamo sperare in un gelo durevole e in buone strade. Mi fa anche molto piacere che tu voglia venire a prendermi, ma concedimi ancora 2 settimane e aspetta un'altra mia lettera nella quale ti dirò il resto. Bisogna che il frutto non venga colto prima di essere maturo. E 2 settimane in più o in meno non fanno una gran differenza. A mia madre devi dire che preghi per suo figlio e che le chiedo perdono per tutti i fastidi di cui le sono stato causa. Era appunto questo il mio destino, di affliggere coloro cui sono debitore di gioia. Addio, carissimo. Tutte le benedizioni del cielo scendano su di te. Addio.
Toni Servillo ha letto I dolori del giovane Werther di Johann Wolfgang Goethe. Riduzione di Giovanni Piccioni. A cura di Anna Antonelli e Fabiana Carobolante. Con la collaborazione di Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it